Come avete sentito anche in rassegna stampa, oggi sui giornali c'è un po' di Alabama anni 20, con la foto dei migranti in catene che arriva direttamente dall'account della Casa Bianca. Un monito sì, ma di quelli che piacciono ai bruciatori di croci del Ku Klux Klan. Roba da candidare uno come Django per la corsa alle prossime presidenziali. Ecco, spinto da questa bella immagine motivazionale, quella dei migranti in catene, non quella di Django Unchained, il governo Georgia, dai che ce la famo anche noi, ha rilanciato l'operazione Albania, con la marina militare mobilitata come dopo l'attacco di Pearl Harbor e il pattugliatore Cassiopea, di nuovo lui, pronto a fare nuovamente rotta verso il posto di Chengin, dove da tempo civili, militari e persino i randagi accolti negli hotspot stanno giocando a burraco per trascorrere un po' il tempo, da cui l'importante intervento fatto la scorsa settimana dalla seconda carica dello Stato, dal presidente del Senato, per disciplinare la materia, quella del burraco, appunto. La materia, quella del burraco. E maledetto!
Il burraco è un gioco bellissimo, ma ormai gli appassionati di burraco sono integralisti e pensano che sia totalitario. Allora io voglio fare invece il burraco friendly.
Ecco, lui vuole fare il burraco friendly perché è contrario al burraco, quello invece totalitario. Ma intanto... mentre la Russa si occupa di burraco, qualora ve lo fosse dimenticati, stiamo rilanciando l'operazione Globo Terraqueo, quella che catturava scafisti a tutte le latitudini del mondo e che finora aveva dato risultato zero, anzi no, aveva dato risultato uno, perché uno l'avevano beccato e quasi per caso, e diciamo che gli era quasi inciampato addosso. Osama al-Masri, simpatico torturatore di migranti nelle carceri libiche, su cui pendeva un mandato della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Giusto per capirci, uno che Trump magari potrebbe nominare domani mattina ministro per il Messico. Bene, al-Masri non l'hanno trovato nell'Oceano Indiano e intimidito a colpi di siluro, l'hanno trovato invece nella Torino Terraquea, pensa un po', dove era andato allo stadio a vedere Juve-Milan, colpaccio, e poi arresto nella stanza dell'Holiday Inn, e andiamo, ne abbiamo preso uno. Solo che quell'uno, manco il tempo di prenderlo, che l'hanno rilasciato. E mica per quelle norme bizantine del diritto europeo che impediscono al governo di riempire gli hotspot di sfigati del Bangladesh. Mica per quello. Lo hanno rilasciato e riportato a casa con tanto di scuse, facendolo spiegare poi al ministro dell'interno in persona.
L'uomo è stato dunque rilasciato nella serata dello stesso giorno, per poi essere rimpatriato a Tripoli per urgenti ragioni di sicurezza, con mio provvedimento di espulsione, vista la pericolosità del soggetto.
Ecco, così parlò Piantedosi, rilasciato per ragioni di sicurezza perché era pericoloso. Cazzo, io avevo capito che è proprio quando sei pericoloso che ti arrestano, mica il contrario, sennò cosa ti arrestano a fare? Venga qui lei che non ha fatto un cazzo a nessuno, documenti in galera. Ma cosa vuol dire che è stato rilasciato? Perché era pericoloso. È come se catturassimo il cannibale di Rostock e poi lo riportassimo a Rostock con tante scuse perché durante l'interrogatorio ha cercato di magnarsi il commissario. Pazzesco. Vabbè, non era esattamente da qui che volevo cominciare, ma l'attualità, sapete, e poi mi viene comodo per agganciarmi alle scuse, perché la scorsa settimana ho fatto un gran casino e ho annunciato che non ci sarei stato io e che questa settimana ci sarebbe stato il meet up con la direttrice, e invece se state in scimmia per microfono apertare con la direttrice dovrete aspettare ancora 7 giorni, perché sabato prossimo sì che non ci sarò io e ci sarà lei. Insomma, come dicevo, ho fatto il casino, e nel casino però a questo punto in qualche modo possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Giugno 1940, ottobre 1940, votate per Lindbergh o votate per la guerra? Eravamo una famiglia felice nel 1940, ogni mattina a scuola giuravo fedeltà alla bandiera della nostra patria, ne cantavo le meraviglie con i miei compagni, durante i programmi collettivi ne osservavo con entusiasmo le feste nazionali e senza ripensamenti sul mio feeling per i fuochi artificiali del 4 luglio, il tacchino del ringraziamento o le due partite del Decoration Day. La nostra patria era l'America, poi i repubblicani nominarono Lindbergh e tutto cambiò. Questo è un frammento da Complotto contro l'America, il romanzo con cui anche Philip Roth un giorno si cimentò con il futuro distopico. Lì il punto di divergenza era appunto la vittoria di Charles Lindbergh alle elezioni presidenziali del 1940, evento che porta gli Stati Uniti a diventare un alleato della Germania nazista. Anche nella Svastica sul Sole, che è poi la traduzione italiana di The Man of the High Castle di Philip K. Dick, classicissimo della letteratura distopica degli anni 60, le forze dell'asse hanno vinto la seconda guerra mondiale e l'America è divisa in due, una servita al Reich e l'altra ai giapponesi. E la cosa che non ricordavo è che già a pagina 8 del romanzo Dick scrive questa cosa: sapeva di quale sforzo stesse parlando la radio, ma in fondo c'era qualcosa di veramente ridicolo nella visione dei feroci e stupidi tedeschi a spasso su Marte, sulla sabbia rossa dove l'uomo non aveva mai messo piede. Capito? I fascisti o i nazisti su Marte erano già roba di Dick, non li aveva inventati Guzzanti, figuriamoci Elon Musk, che però ce li porterebbe volentieri a bordo dei suoi razzi. E allora buongiorno, benvenuti al Demone del Tardi, e adesso abbiamo veramente cominciato e ripartiamo da qua.
Short time from now we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici, se non l'avete capito, non ci sono più le distopie di una volta. Siamo stati per tanti anni così impegnati a immaginare un futuro distopico che alla fine la distopia, zac, si è presa il presente e lo ha fatto a colpi di wrestling, in modo così rapido, così repentino, anche così rozzo e sgarbato, che ancora si stenta nel mettere a fuoco che a essere distopico non sarà più il futuro, ma che la distopia è già adesso. E il presente si è fatto talmente distopico da aver annichilito qualunque possibilità di immaginare oltre. Cosa puoi immaginare? Uno sceneggiatore oltre a ciò che già stiamo vedendo, forse al massimo un paradosso dello spazio-tempo con un futuro che è identico al passato, con il Brodino, il Parlamento, la Rai 3 di Angelo Guglielmi, il pentapartito che alla fine non era neanche male, magari addirittura Zapatero. stiamo vedendo cose che viaggiano oltre qualunque profezia dei Simpson, che stanno annichilendo non solo il piano immaginativo della cinematografia o della letteratura, ma anche quello della cazzata. Non fai tempo a immaginare qualcosa di totalmente surreale, qualcosa che, come al circo, possa rimbalzare con la piroetta sul tappeto elastico del ridicolo, che subito la realtà ti propone un numero ancora superiore, ancora più incredibile. Cosa puoi immaginare, per esempio, di più di ciò che abbiamo visto alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti? Era una roba talmente delirante che non sembrava una cerimonia, sembrava un omaggio a David Lynch. Mancavano solamente i nani e i conigli e per il resto c'era tutto, c'era un miliardario rimbambito con in testa un opossum arancione che ballava YMCA insieme ai Village People. Dalla più grande democrazia del mondo al più grande spettacolo del mondo. Di più, cosa si poteva immaginare uno sceneggiatore, forse giusto, Abramo Lincoln con i Teletubbies, o che ne so, provando a traslare tutto qui da noi, Mattarella vestito come il Renato Zero del Triangolo che canta la geometria non è un reato sui gradini del Quirinale insieme alle ragazze del Cacao Meravigliao. Una roba che sarebbe magari piaciuta a Silvio, a cui infatti, attenzione, Francis Fukuyama, quello della fine della storia, imputa in un articolo apparso qualche giorno fa su Persuasion di aver inventato l'oligarchia moderna e di aver fatto ai da modello a Elon Musk. Elon Musk e il declino della civiltà occidentale, si intitola l'articolo. Silvio Berlusconi invented the modern oligarchy, Musk is expanding it, scrive Francis Fukuyama. Cazzarola, non bastavano Travaglio e le 10 domande di Repubblica, pure Francis Fukuyama post mortem. Ecco, per lasciare in pace Silvio e soprattutto per tornare al punto, tu puoi anche immaginarlo Mattarella nella finzione grottesca, ma intanto quella cosa l'ha già fatta e più enorme anche Trump nella realtà. Ecco, mentre lo vedi lì che fa le mossette insieme ai Village People, pensi alla fine che l'unica speranza che ci resta è che il mondo venga distrutto dai Rockets. Una volta, tanti anni fa, giocavo a tennis al centro Siloe di Niguarda. Voi vi direte, chi se ne frega, soprattutto che cosa c'entra? C'entra, perché oltre ai campi da tennis c'era un residence, e in quel residence, dove peraltro andò a morire Walter Chiari, un giorno arrivarono i Rockets. Lo so, sembra che vi stia raccontando una cazzata, invece è tutto vero. Arrivarono i Rockets e arrivarono in macchina, neanche con l'astronave. I Rockets che però non erano argentati, erano calvi, e quindi noi bambini capimmo che non erano spaziali per davvero. E i Rockets avevano dei canilupo al guinzaglio e dei cappotti di pelle marrone scuro, che a vederli così sembravano più agenti della Gestapo piuttosto che i Rockets. E a scuola all'epoca ci avevano giustamente insegnato che la Gestapo faceva paura, e infatti noi ne avevamo un po' timore, anche se erano i Rockets e noi lo sapevamo, ma da allora non riuscimmo più a guardarli con gli stessi occhi. Ecco, oggi quei Rockets in abiti borghesi sarebbero stati molto, ma molto intonati al momento. Ma torniamo indietro, torniamo alla distopia e al senso del ridicolo. Credo che sia facile riconoscere che abbiamo una soglia altissima del senso del ridicolo. Noi umani che stiamo vedendo, che ne so, Borghi che vuole uscire dall'OMS, e abbiamo visto cose tipo Salvini vestito da Re Maggio, altro che i Village People. Ecco, piccola ma coerente digressione, perché c'è il complotto contro l'America che ha scritto Philip Roth, e poi c'è il complotto contro Salvini che invece è stato scritto da Nicola Porro, che è un po' il Philip Roth di Rete 4, ed è un complotto pazzesco che è stato denunciato nei giorni scorsi da Quarta Repubblica. Allora sentiamo un po' il complotto.
Sono le 7:11 minuti dello scorso 11 gennaio, una telecamera dell'apparato di sorveglianza delle ferrovie punta il fascio di binari che si stendono fra le stazioni di Milano Centrale e Milano Lambrate. In alto a destra si scorgono le linee dedicate all'alta velocità, passano i primi treni in partenza. Quasi contemporaneamente compare la figura di un uomo.
Eccolo.
Proviene dal lato destro dove sono appena transitati due convogli. L'uomo si sposta a passo deciso, seguendo la linea dei binari. Impiega una trentina di secondi per raggiungere una casupola e a quel punto scompare dal campo visivo della telecamera di sorveglianza.
Ecco, è tutto perfetto, c'è tutta l'atmosfera da true crime, c'è l'uomo che compare, in realtà non si vede un cazzo quando si guarda la cosa, ma comunque c'è un uomo e quell'uomo non è che si limita ad attraversare i binari. Ecco che cosa succede.
Sono passati 2 minuti e 48 secondi dall'inizio del video con immagini esclusive venute in possesso di Quarta Repubblica. L'attenzione a questo punto deve tornare sull'angolo in alto a destra. Sul binario più esterno passa un altro convoglio. Pochi secondi d'un bagliore fortissimo illumina a giorno tutta l'area inquadrata dalla telecamera. Si è appena prodotto il cortocircuito che bloccherà l'intera circolazione dei treni da e per Milano. Ed ecco ricomparire di nuovo l'uomo misterioso, in un'area dove non potrebbe essere. Continua a camminare a passo spedito, per nulla sorpreso da quanto è appena accaduto nella zona dove era pochi minuti prima.
Ecco, l'uomo misterioso del complotto contro Salvini, scritto dal Philip Roth di Rete 4, ovvero Nicola Porro, in realtà sembra che non fosse per niente misterioso e fosse un disgraziato che stesse passando di lì e che non c'entrava ovviamente niente con quello che era successo. Ma resta il fatto che sull'onda dell'inchiesta pazzesca di Quarta Repubblica, Salvini, gasato e galvanizzato, cosa fa? Va in Parlamento e denuncia l'escalation, perché dopo il chiodo, attenzione, è arrivata la catena antifurto delle biciclette.
In data 16 gennaio 2025, quindi il giorno dopo la presentazione dell'esposto, personale di RFI addetto alla manutenzione della trazione elettrica di Mantova ha rinvenuto una catena antifurto per biciclette posizionata sulla fune elettrica della linea aerea del secondo binario nella stazione FS di Montagnana, provincia di Padova, che, se non tempestivamente rilevata dal personale in sopralluogo, avrebbe seriamente compromesso la sicurezza dei trasporti. Sul punto il personale di RFI ha prontamente sporto denuncia presso gli uffici del posto Polfer di Legnago.
Meraviglioso. È un'escalation incredibile, dal chiodo alla catena antifurto per biciclette, che sta mettendo anch'essa in ginocchio la circolazione del paese. Ma dopo la digressione torniamo adesso necessariamente sul palco dell'Inauguration Day, dove ci stavano i Village People, e insieme ai Village People ci stava naturalmente Trump, che diceva cose, ha detto per esempio che per l'America tornerà l'età dell'oro, e questo significa che forse ha trovato l'oro di Dongo finalmente. Ha detto anche che renderà pubblici, manco fosse Snowden, tutti i documenti secretati sugli assassini dei Kennedy e di Martin Luther King, e quindi forse scopriremo finalmente che a uccidere Martin Luther King è stato il gender nell'ambito di una cospirazione con i messicani entrati illegalmente in Tennessee, e scopriremo soprattutto che a uccidere JFK fu il vaccino e che quella che nel film di Zapruder sembrava una testa esplosa era in realtà una miocardite fulminante, e che Lee Harvey Oswald, che aveva sì sparato i primi colpi, era di discendenza Inuit, da cui il casus belli per invadere legittimamente la Groenlandia, così almeno torna tutto. Poi Trump, tra le altre cose, ha anche detto di essere stato salvato da Dio, che un tempo invece, se vi ricordate, salvava la regina, ma adesso che non c'è più la regina, Dio deve essersi dedicato alla salvezza di Trump, anche se God Save the Trump non è esattamente la stessa cosa di God Save the Queen. E forse, a proposito di distopie, il destino del mondo è cambiato proprio lì, quando è morta la regina Elisabetta, che era il sigillo di garanzia di un Novecento che non sarebbe mai scaduto e i cui unici custodi restano oggi solo giusto Keith Richards e Mattarella. E quindi God Save Keith Richards e Mattarella, e magari, anzi e soprattutto, God save i bambini di Gaza, che se no non si capisce proprio che cazzo ci stia a fare Dio se se ne sta lì giusto per salvare Trump. Il discorso di Trump comunque è stato un discorso a tratti messianico, un discorso in cui c'era Dio ma c'era anche lo sbarco su Marte, e tra Dio, Marte e i Village People sembrava di stare nell'allucinazione di uno che ha appena leccato un rospo. Ecco, può sembrare che Dio e Marte, che non è un gioco di parole con Dio è morto, Può sembrare, dicevo, che Dio e Marte non c'entrino nulla, che siano cose a caso buttate lì nella caotica confusione a braccio di un anziano. Invece, se ci pensate, religione e computazione informatica hanno un tratto comune. Si sposano, non dico perfettamente, ma quasi, perché entrambe sono binarie. In fondo, la religione non è come una stringa di codice, 0 e 1, 1 e 0, non è la stessa cosa, bene e male, bianco e nero, inferno e paradiso. E per questo forse che Trump e Musk, peraltro diversissimi, peraltro con interessi anche enormemente divergenti, stanno bene insieme e in comune, tra le altre cose, hanno un tratto, e questo tratto è quello della vendetta, perché più che un mandato presidenziale si sta delineando qualcosa che sta a metà tra una puntata dei Sopranos se una di Narcos Messico, con Trump e Musk che dalla parodia degli 883 viste in campagna elettorale sono passati alla fase 2, quella della demolizione incontrollata, del non faremo prigionieri, si tratti degli immigrati oppure del deep state. Tra le tante foto che li ritraggono insieme ce n'è una con sfondo di palmizi in cui Trump ha il cappello da baseball rosso e la mano in zona pacco, mentre Musk ha il giubbotto di pelle nero e gli occhiali da sole, e in quella foto sembrano allo stesso tempo Sonny e Rico, i poliziotti di Miami Vice, e insieme i narcotrafficanti della Florida che Sonny e Rico catturano puntata per puntata. Trump e Musk, Musk e Trump, un cocktail micidiale di chetamina, geriatria, miliardi, infantilismo, ipertrofia dell'ego e anche sindrome del cazzo piccolo. Ecco, forse si poteva dire meglio, ma così forse rende l'idea. E mentre Trump parlava messianico, poi c'era quell'altro con il suo gesto e tutto il dibattito che ne è seguito, un gesto sicuramente consapevole al di là del fatto che fosse nazista o meno, perché Musk è uno che punta sull'effetto moltiplicatore, sulla memizzazione che si mangia tutto, la politica, la storia, il senso, quella che conta è la disruption, basta che sia un po' Jovanotti, un po' D'Annunzio, Jovanotti quando faceva casino, più casino, anche nella sua forma più abietta, cioè quella di D'Annunzio. Allora, poi, era o non era? Era più Hitler o era più Barbara D'Urso? Facciamo che era, per mettere tutti d'accordo, Barbara D'Urso il giorno in cui decise di invadere i Sudeti, oppure facciamo che no, non era Barbara D'Urso, ma era proprio Hitler, ma in quella memorabile puntata di Pomeriggio 5 in cui augurò il meglio a Loredana Lecciso. Ecco, tutti contenti. Dunque, Barbara D'Urso che fa i cuoricioni è stata l'ipotesi interpretativa A, quella degli amici di Musk. Poi c'è stata l'ipotesi interpretativa B, sempre degli amici di Musk, che diceva che Elon ha fatto il saluto romano perché c'ha l'autismo, che è come dire che Hitler aveva la sindrome di Tourette e siccome non riusciva a stare fermo allora ha invaso la Polonia. Cioè, una cazzata di proporzioni colossali. Magari invece va a sapere, Musk voleva solo candidarsi a nuovo falconiere della Lazio ora che il ruolo è vacante e mostrava il braccio teso pronto ad accogliere il volo del rapace. Ecco, Trump ha detto che ci sono solo due generi. Giusto, giustissimo, in questo caso il primo genere sono i nazisti, l'altro genere sono chi i nazisti li ha rispediti a calci in culo nei tombini della storia, perché comunque e sempre, a prescindere dall'intenzione del gesto, dal significato del gesto, viva i Blues Brothers, viva Indiana Jones, da qui tendenzialmente all'eternità, qualunque essa sia. Allora, c'è Elon Musk che è un po' dappertutto, e poi apprendiamo oggi che Elon Musk c'ha anche un fratello Paolo, un po' come Silvio. e il fratello Paolo ieri ha fatto, ci dicono i giornali, lo ha accennato anche Massimo Rebato oggi in rassegna stampa, ha fatto un blitz a Palazzo Chigi. Leggo dalla stampa il pezzo di Francesco Malfettano. Delle dimissioni di Daniela Santanchè attese da Giorgia Meloni anche ieri a Palazzo Chigi non si è vista traccia, ma a movimentare la giornata a metà pomeriggio all'ingresso principale su Piazza Colonna si è palesato un cowboy con tanto di cappello di ordinanza e sotto le falde in feltro c'era Kimball Musk, fratello minore del multimiliardario Elon. Il 52enne sudafricano Kimball Musk, per l'appunto, pare non fosse atteso, ma grazie ai buoni uffici di Andrea Stroppa, braccio destro italiano del patron di Tesla e SpaceX, ha ottenuto un faccia a faccia con Giorgia Meloni per una stretta di mano, per cui Kimball ha insistito a lungo e soprattutto poi si è incontrato con il ministro della cultura Giuli e immagino scintille tra Kimball o Kimball, perché non si capisce se con la E o con la I, e il ministro della cultura. A scortarli c'era anche Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli e conoscente della premier, che pare abbia frequentato il Lido di cui la donna è proprietaria in Versilia, e lì Kimball ha prospettato ai vertici dell'esecutivo, pensate, un meglio specificato progetto che non è quello di Starlink ma quasi. L'iniziativa, in base a quanto è possibile ricostruire, scrive la stampa dopo la riunione su cui è calato un silenzio tombale, sarebbe legata all'uso della più grande flotta al mondo di droni da intrattenimento. Si tratta di stormi ad altissima tecnologia orchestrati in modo da ricreare spettacoli di luce e ricostruzioni artistiche simili a quelle andate in scena durante le Olimpiadi del 2020. Ragazzi, che meraviglia, che spettacolo! E chi ha cercato subito di fare la photo opportunity con come cazzo si chiama questo? Kimball Musk, il fratello Paolo di Elon Musk, naturalmente Salvini, che probabilmente per inaugurare, per festeggiare la partenza di un treno farà lo spettacolo dei droni di intrattenimento. Mi dedicherei alla figura di Kimball Musk per ore e ore, ma adesso dobbiamo andare in pubblicità e attenzione, perché oggi avremo insolitamente, perché di solito non accade, al Demone del Tardi un ospite, e questo ospite che vi presenterà un inopinato e nuovo progetto si chiama Andrea Di Stefano. Niente poco di meno che in Matt Bianco di Whose Side Are You On, a riaprire alle 10.01 di questo sabato mattina la seconda parte del Demone del Tardi. Abbiamo parlato molto, come dire, di Stati Uniti. Quello che non abbiamo detto, per esempio, che nell'ultima settimana ci sono state molti momenti di grazia. Biden ha graziato l'intera famiglia, Trump ha graziato tutti i rivoltosi di Capitol Hill, nessuno dei due però si è ricordato della Santanchè, che resta senza grazia, e quindi vediamo che succede. Ma intanto ve l'avevo promesso, ve l'avevo annunciato, stiamo per collegarci con il professor Andrea Di Stefano, e come sapete, ei fu direttore di valori, ma siccome non è immobile, anzi tutt'altro, e nemmeno ha dato per fortuna il mortal sospiro, si è messo in testa l'ennesima idea meravigliosa, cioè di dirigere qualcos'altro. Lui lo conoscete, è uno che si muove solo dalla direzione in su, è un giornalista zenitale, sempre volto come Buzz Lightyear verso l'infinito e oltre, e adesso ha una nuova creatura ed è qui per presentarla. Professor Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ciao Gianmarco.
Ho detto tutto giusto fino a questo momento?
Assolutamente, assolutamente.
Soprattutto Buzz Lightyear e il fatto che non si muove se non per...
per la direzione,
ecco,
per il resto.
Appunto, appunto.
Resto tutto giusto.
Allora, la sua nuova creatura si chiama The Washing News. Wash, che se non ricordo male dovrebbe voler dire lavare, perché io mi ricordo quel vecchio spot che faceva gira, 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 scegli Roto Wash, che infatti era un'idropulitrice, ma lei non dirige un'idropulitrice, giusto? Che cos'è
no.
The Washing News?
È un portale di informazione per ora in italiano, ma il progetto è di farlo in inglese, se riusciamo anche in altre lingue. Che vuole riportare, vuole togliere, appunto lavare la patina di propaganda, pubblicità, campagne marketing e riportare l'informazione, diciamo, alla realtà dei fatti concreti, cercando di fare analisi, ricerca, senza nessun approccio, diciamo, a tavolino o come si dice in gergo, ideologico o preconcetto, ma cercando di verificare la realtà, appunto, dei fatti che spesso ormai sempre di più, se non sempre, sono coperti dalle attività di propaganda sotto varie forme.
Diciamo un progetto molto coerente dal punto di vista editoriale rispetto al professor Di Stefano, che conosciamo anche in onda sulle frequenze di Radio Popolare e all'interno del Giorno delle Locuste. Io non voglio farle le pulci a posteriori, però volevo chiedere questa cosa. Perché, a proposito del titolo, del suo portale, del suo progetto, non ha pensato di tenere Washing, ma magari invece di Washing News chiamare il progetto Washington Post, che così era già conosciuto già in partenza e poi poteva andare in giro a dire che era il direttore del Washington Post?
Beh, come puoi immaginarti, era anche questa, sarebbe stata un'operazione, come dire...
È una provocazione, cioè era un modo per partire, infatti.
Ma sarebbe stato un po' truffaldino se uno vuole...
E poi si autodenunciava e diceva, ha visto? Mi ci metto io per primo. Senti, ci fa...
Sono il primo autore del conflitto di interessi perché ho usato una cosa ingannevole, avrei dovuto dire così.
Senta, ci dica come apre The Washington News oggi.
Oggi apre sul Dieselgate, perché stiamo lavorando... come già annunciato più volte, stiamo lavorando a una analisi approfondita del segmento dell'automotive, in particolare di quello europeo, e quindi andiamo a tappe per arrivare alla pubblicazione dei dati che diranno gli ascoltatori e ai lettori di The Washington News e della newsletter conseguente, quanto hanno guadagnato negli ultimi 10 anni le imprese del settore, quanto non hanno investito in senso generale. Uno delle componenti della crisi dell'automotive europea è sicuramente la vicenda del Dieselgate, che lo ricordiamo è partita nel 2015 con una denuncia da parte degli Stati Uniti. Ecco, il calcolo complessivo approssimativo è che il Dieselgate sia costato sinora 40 miliardi di euro, e con 40 miliardi di euro si facevano tante cose, per esempio si facevano sicuramente nuovi investimenti e forse anche si poteva lavorare sull'adeguamento della struttura produttiva europea, che rimane comunque in sovrapproduzione rispetto al mercato.
Ecco, a proposito di quanto è costato e di chi paga, chi è che lo paga tutto questo po' di progetto editoriale? Noi contribuenti, come sempre?
I contribuenti, come sempre, che scelgono di donare attraverso una piattaforma su GoFundMe. Il progetto The Washington News si può donare da 5 all'infinito. L'idea è quella che siano soprattutto quasi esclusivamente i lettori a finanziarlo, perché altrimenti saremmo condizionati anche noi da un po' di conflitto di interessi, in particolare lavorando sulle imprese. Per esempio il nostro obiettivo è di svelare i claim che non sono corretti, e questa settimana abbiamo pubblicato un'analisi dei claim di Lavazza, e Lavazza è uno dei più grandi big spender italiani, e quindi è evidente che l'informazione, diciamo, principale, ma anche quella sulla rete, difficilmente vi proporrà critiche al brand Lavazza e alla comunicazione del brand Lavazza sui temi di sostenibilità.
Insomma, si farà come sempre, tanti bei nemici. Intanto a me, citando Lavazza, mi ha fatto venire voglia del caffè, perché c'ho un sonno che la metà basta. Professor Di Stefano, ma se uno degli ascoltatori che ha detto hai capito cosa ha fatto il professor Di Stefano, adesso vuole andare a vedere qualcosa del progetto, cosa deve digitare?
thewashingnews.com è l'indirizzo del sito, e poi ci sono tutti i canali social che sono appunto The Washing News, sia su Instagram, su TikTok, su Facebook e su X, e prossimamente ovviamente anche su LinkedIn, e poi prossimamente vedremo se i nuovi canali social saranno di interesse. Per ora è già una bella copertura, un bello sforzo.
Prof, in bocca al lupo, anche perché io adesso devo parlare dei tombini di Agrigento, e quindi
di operazione di propaganda.
No, quella è una bella storia, adesso comunque la raccontiamo anche agli ascoltatori che magari non l'hanno incrociato. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro, in bocca al lupo. The Washing News, la nuova impresa editoriale firmata dal professor Andrea Di Stefano. Arrivederci.
Arrivederci e grazie a voi.
She put on astral weeks, said I love jazz and winked at me. This is the last place I ought to be. But I can't drive and I sure can't sleep. Around this time, I publicly was treating acid with anxiety. I was unwell and suddenly clown portraits spoke to me. You're in no shape. You're in no shape. All the king's horses, all the king's men.
Teniamola comunque in sottofondo, questa Josh Tillman and the Accidental Dose, dall'ultimo album di Father John Misty, ma dicevamo di Agrigento. Allora, ad Agrigento c'erano le strade con i buchi, niente di male, succede anche a Zurigo di avere le strade con i buchi. E allora cosa hanno fatto per i buchi? Hanno riasfaltato, giusto, si fa così, una bella mano d'asfalto e tutto torna come nuovo. Solo che dopo che hanno dato la mano d'asfalto, si sono accorti che sotto, oltre ai buchi, c'erano anche i tombini, e avevano asfaltato pure quelli. Ops! Il problema è che adesso che hanno asfaltato anche sopra i tombini, non li trovano più i tombini, che è un problema serio, e quindi li stanno cercando con i metal detector. Una storia meravigliosa e di per sé emblematica. La domanda è: ma come è potuto accadere? Allora, confesso che ho anche pensato in un momento di delirio, boh, magari erano degli asfaltatori democratici che hanno asfaltato i tombini per non far più uscire i fascisti dai tombini, ma alla fine non penso che sia andata esattamente così. È andata invece che doveva arrivare Mattarella, perché Agrigento adesso è capitale della cultura e tocca fare l'inaugurazione, e accogliere Mattarella con i buchi non era proprio cosa giusta. Quindi Schifani, presidente, ha stanziato al volo più di 500.000 euro per il catrame, e giù tutti a asfaltare all'impazzata come farebbero a Shanghai quando devono tirarsi un quartiere in una notte. Ma come si sa, ahimè, la fretta è cattiva consigliera, e quindi nella fretta mica si sono preoccupati di verificare se oltre ai buchi ci fossero anche i tombini, niente, hanno tirato dritto e ora come gli egittologi li stanno cercando uno a uno i tombini, tipo Indiana Jones e il tombino maledetto. Fantastico. Tra l'altro, a proposito di Agrigento, sarebbe anche interessante vedere a che punto sono i lavori delle infrastrutture che collegano la città al resto della Sicilia, anche perché un paio di mesi fa c'è stata una sentenza sul caso del ponte che rimase in piedi una settimana. Ve lo ricordate il caso del ponte che rimase in piedi una settimana? Alzi la mano chi se lo ricorda. No, non fate finta di ricordarvi il caso del ponte che rimase in piedi una settimana. Ripassiamo allora, riprendo un giornale dell'epoca, 4 gennaio del 2015, titolo: Sicilia, crolla il viadotto 10 giorni dopo l'inaugurazione. Fatto: è crollato in 6 giorni un viadotto sulla Palermo-Agrigento, ha battuto 2 record, scriveva la stampa, l'anticipo di 3 mesi sulla consegna dei lavori e la chiusura per crollo a Capodanno. Segue una dichiarazione di Renzi: il responsabile pagherà, sì, perché all'epoca c'era Renzi, presidente del Consiglio, e il ministro delle infrastrutture era Lupi. Quindi dai, meno male, Salvini questa volta non c'entra. O forse un po' anche sì. Mannaggia la sfiga. Sì, alla fine c'entra un po' pure stavolta Salvini, perché all'epoca del crollo record del ponte sulla Palermo-Agrigento che rimase su una settimana dal 23 dicembre a Capodanno, il presidente dell'ANAS era Pietro Ciucci, per cui a novembre dello scorso anno la procura di Palermo ha chiesto 4 anni di carcere. Pietro Ciucci, che però nel frattempo ha cambiato mestiere e oggi fa l'amministratore delegato della società pubblica che dovrà costruire il ponte sullo stretto di Messina, che insomma sei alle spalle un processo per un ponte caduto in una settimana non pare esattamente la scelta più azzeccata, ma comunque indovinate chi lo ha scelto e nominato? Bravi, avete indovinato, Salvini. E vabbè, allora questa è proprio sfiga vera, mica di quelle sfighe che le devi cercare sotto l'asfalto con il metal detector, questa è proprio sfiga in purezza. Allora, c'erano 2 cose che mi ero ripromesso di fare. Una era di tornare, dovevo farlo prima, però magari lo facciamo dopo, su la dimensione da falsari, dimensione comune, che hanno Trump e Musk. L'altra, per cambiare anche un po' argomento, e soprattutto perché siamo in piena euforia tennistica con l'ennesima finale dello Slam di Sinner, e domani Sinner Zverev viene trasmessa anche in chiaro per chi non ha l'abbonamento a Sky, volevo, e l'avevo annunciato in qualche modo già ieri, parlare un po' di tennis, ma non di Sinner, non degli Open d'Australia e nemmeno di tennis contemporaneo, ma di un altro tennis, il tennis quello di una volta, perché qualche settimana fa, inseguendo cose di Rino Tommasi, dopo che è morto Rino Tommasi, e non trovando le cose che stavo cercando, mi sono imbattuto in una storia fantastica che mi ero completamente dimenticato e mi sono detto: beh, questa storia è così bella che la racconto qua. È una storia che cade il 9 luglio del 2001 sulla centrale di Wimbledon, ed è una storia sportiva, non vi aspettate altro, puramente sportiva. 9 luglio del 2001 sul centrale di Wimbledon, quando un tennista croato, nemmeno più tanto giovane, compiva un'impresa clamorosa, non solo vincendo il torneo, ma diventando il primo nella storia del torneo a vincerlo con una wild card, ovvero con l'invito degli organizzatori, perché non aveva più la classifica nemmeno per accedere al tabellone. E dire che lì, su quel campo, sul centrale di Wimbledon, di finali ne aveva già giocate ben 3 prima di allora, e le aveva perse tutte e 3. Le aveva giocate nel suo decennio, in quegli anni 90 in cui la Jugoslavia si stava sfasciando nelle guerre balcaniche, e lui era uno dei 3 geni slavi di quegli anni, gli irregolari e pieni di talento. Uno era croato come lui, giocava a basket e si chiamava Drazen Petrovic, l'altro era montenegrino e giocava a calcio come un brasiliano degli anni 70 ed era Dejan Savicevic, il terzo era proprio lui, tennista pazzo e meraviglioso, si chiamava Goran Ivanišević. 1,93, dotato di un servizio impressionante, 10.131 ace in carriera. Ivan Isevic aveva un talento cristallino e un braccio benedetto, era mancino ed era incostante come tutti i mancini, e grazie al serve and volley andava a nozze sull'erba di Wimbledon, e nel 92 conquista la sua prima finale dopo aver battuto Sampras e Edberg, e in finale trova André Agassi, domina gran parte del match, ma nel decimo gioco del quinto set fa due doppi falli che sanno di suicidio sportivo, e di fatto lo sono. Agassi vince il torneo, Ivan Isevic solo il piatto riservato ai loser. La scena si ripete nel 94 e nel 98 contro Pete Sampras, e Pete Sampras in quegli anni è quasi imbattibile sull'erba. Tra il 93 e il 2000 Sampras vince Wimbledon 7 volte, due di quelle appunto contro Ivan Isevic, che arriva fino al secondo posto della classifica ATP, ma la Coppa di Wimbledon non la agguanta mai. Ivan Isevic vince il suo ultimo torneo l'8 febbraio del 1998 e lo vince a casa sua a Spalato. Da quel momento il buio totale, cominciano i guai alla spalla che lo porteranno nel 2000 a ben 11 eliminazioni al primo turno. E così l'anno successivo si presenta al Queens, che è il torneo che si fa sempre subito prima di Wimbledon, da numero 125 del mondo, lui che era stato uno dei più forti. E cosa succede al Queens? Che viene subito eliminato un'altra volta al primo turno da Cristiano Caratti, un italiano, non certo uno specialista dell'erba, eppure gli organizzatori di Wimbledon decidono di assegnargli comunque una wild card per i suoi trascorsi importanti lì all'All England Club. I bookmakers inglesi non lo considerano ovviamente tra i favoriti, figuratevi, lo quotano 150-1. Ivan Isevic è lì giusto per rimanere fedele al suo sogno, ma quel sogno ormai non crede più nemmeno lui. Al primo turno batte comunque uno svedese che arriva dalle qualificazioni e lo batte con un triplo 6-4, solo che poi a guardare il tabellone si capisce che tutto è proibitivo. Deve affrontare lo spagnolo Moya, se vince l'americano Roddick, se vince l'inglese Rusevski, se vince, siamo ai quarti, il russo Safin, se vince in semifinale l'idolo locale Tim Henman. Ognuno di questi giocatori è stato almeno una volta nella top 4 della classifica ATP. Sono tutti tra i primi 40 giocatori del mondo, lui è il numero 125 ed ha perso al primo turno in tutti i tornei che ha giocato fino a quel momento, in tutti gli ultimi 11 tornei, praticamente un ex giocatore. Eppure Ivan Isevic comincia a batterne uno e ne batte due e ne batte tre, li batte tutti, uno dopo l'altro, tutti, e quasi non ci si crede. La semifinale con Henman poi è una roba che va nell'epica del tennis, dura tre giorni a causa della pioggia, e Ivan Isevic deve ringraziare proprio il meteo londinese che gli permette di recuperare un match che sembrava perso con l'inglese che è avanti 2-7-1, 2-1 al quarto quando arriva l'interruzione. Il match comincia il venerdì e finisce la domenica con Ivan Isevic che alla fine vince 6-3 al quinto ed è in finale, e non ci crede nemmeno lui. Ci arriva per la quarta volta, ci arriva come Ken Rosewall, il grande australiano, che però non ha mai vinto il torneo, e di fronte si trova Pat Rafter, terza testa di serie del tabellone, specialista dell'erba e già finalista l'anno precedente quando aveva perso contro il solito Pete Sampras. Quella tra Rafter e Ivan Isevic è una finale insolita che si gioca di lunedì per la prima volta in 115 edizioni. Gli organizzatori sono costretti, visto che la semifinale è durata tre giorni, a rivendere i 10.000 biglietti del centrale a prezzi popolari, a 40 sterline, e mettono insieme questo eccezionale Monday People. C'è gente che si fa 10 ore di coda per prendere il biglietto, ma verranno poi ampiamente ripagati da quello che si vedrà lì su quel campo. Scriveva Claudio Barbieri, rievocando per Sky quel giorno, che le tribune del centrale assomigliavano a quelle del Poljud di Spalato. Ci sono migliaia di tifosi croati che cantano, saltano, gridano come una partita della nazionale di Boban. C'è anche Jack Nicholson, indemoniato come a bordo campo dello Staples Center Lester per i Lakers di Kobe e Shaq. Della famiglia di Ivan Isevic in tribuna c'è solamente il papà, che peraltro è reduce da un intervento al cuore con tanto di 3 bypass. La mamma invece resta a casa, e resta a casa per scaramanzia, perché era stata presente alle 3 finali precedenti, tutte perse, e quindi quella volta resta a casa. Della famiglia di Ivan Isevic abbiamo detto, e si comincia, e i primi 4 set vanno via, 2 per parte, 6-3, 3-6, 6-3, 2-6. Al quinto invece si va a oltranza, con Ivan Isevic e Rafter che tengono il servizio fino al 7 pari. Da quel momento si gioca in un ambiente quasi mistico, con Ivan Isevic che alla prima palla break risponde con un rovescio vincente a un servizio lento di Rafter. Ivan Isevic va a servire per il match, nel delirio del centrale, 40-15, 2 match point. Questa volta è fatta, questa volta è a un passo, questa volta ci siamo. Ma nessuno dei 4 servizi che tira in sequenza gli entra, tutti fuori. Sembra il remake del 92, 2 doppi falli, i nervi sembrano crollare, Ivan Isevic è quasi in lacrime, in tribuna la gente si fa i segni della croce. Rafter salva anche un terzo match point e lo fa con un pallonetto perfetto, e lì sembra una maledizione, ma in qualche modo arriva anche il match point numero 4, e lì Rafter tira in rete una seconda di servizio di Ivan Isevic facile facile, e a quel punto va giù, crolla in lacrime sull'erba di Wimbledon. He did it, è quello che ripetono i telecronisti di tutto il mondo, il giocatore più talentuoso a non aver mai vinto Wimbledon, come era stato battezzato, si era tolto alla fine quella scomoda etichetta di dosso e poteva ricevere quel trofeo inseguito per una carriera intera e considerato ormai perso per sempre. E quel trionfo Ivan Isevic lo dedica proprio all'amico Drazen Petrovic, che se n'era andato prematuramente nel 93, morto in un incidente automobilistico dopo aver regalato il miglior basket europeo mai visto fino a quel momento. E poi succede che Ivan Isevic torna in Croazia, torna con il jet privato di Bernie Eccleston, che è amico del suo manager Ion Tiriac, e lì c'è questa accoglienza assurda, viene accolta all'aeroporto da eroe di Stato, ma ancora più imponente è il giro in barca davanti alla baia di Spalato, la sua città, dove viene accolto da 150.000 persone in delirio totale, e tra di loro anche campioni come Boban, Stimac, Kukoc. E Ivan Isevic indossa una maglia, e quella maglia è ancora una volta la maglia dei New Jersey Nets con il numero 3, che era quello di Drazen Petrovic. Sto sognando e non voglio svegliarmi, dice la folla, non mi importa nulla se non vincerò più nessun torneo. E infatti non ne vincerà mai più uno. L'ultimo, incredibile, trionfo sarà proprio quello lì, il torneo che non poteva vincere e che invece ha vinto, Wimbledon 2001. E insomma, mi ero ripromesso di raccontarvi questa storia, che è una bella storia di sport, quella di Goran Ivan Isevic, che poi sarebbe diventato un allenatore che ogni tanto si rivede con la stessa faccia, la barba più imbiancata sulle tribune. Non ho tempo invece per dedicarmi alla falsarietà, coniamola così, di Trump e Musk, ma quello è un argomento che non scade, magari lo riprendiamo non la prossima settimana, perché vi ricordo, e questa volta sono nel giusto, questa volta non sto dicendo una minchiata come ho fatto la settimana scorsa, non la prossima settimana dicevo, perché toccherà, come accade alla fine del mese, alla direttrice Lorenza Ghidini e al microfono aperto che ritualmente fa con voi, con il Demone del Tardi invece ci ritroviamo tra 14 giorni. Io vi lascio con questo sottofondo che ancora va, che è Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi. Intanto buon sabato, buon weekend, un po' buon tutto. Statemi molto bene. Ciao.